Faccio anche con molti altri che ci sono qui un gruppo di lettura scrittura per l'Università delle Donne, ci occupiamo della cura quest'anno e abbiamo appena cominciato, per cui non è che posso dirvi cosa abbiamo fatto. Però diciamo che il punto di domanda un po' da cui siamo partite è provare a cercare di capire che cosa, cioè provare a districare un po' l'intreccio tra piacere della prendersi cura di fantasma di potenza che questo comporta, e invece l'aspetto più evidente che è quello del doversi far carico. Cioè proviamo a interrogarci come mai le donne si fanno carico così volentieri di salvare il mondo, dei bambini, dei vecchi, eccetera. Che come mai questo come dire, destino, questo ruolo che società patriarcale, per usare una definizione standard, ci ha affidato, è stato così volentieri e con piacere, ecco, tante volte, insomma, no, con piacere no, ma sicuramente con slancio, fatto proprio dalle donne. Proviamo a interrogarci su questo, vedremo cosa ne verrà fatto. L'altra cosa invece, vi ringrazio molto di queste citazioni su Aldana Shiva, perché abbiamo fatto degli incontri a Cernusco su di lei che sono stati molto piacevoli e anche fecondi. E quindi vi trasmetto solo questa cosa che a me personalmente ha colpito molto della rilettura delle sue opere, particolarmente del suo ultimo libro, Questo ritorno alla Terra, dove lei fa riferimento all'energia creatrice nei termini di capacità innovativa, capacità di immaginazione, come una energia, cioè come un fattore economico, ecologico, in grado di spostare l'esistente. Energia creatrice, vabbè, poi lei la raffigura in questa dea, Diana, la Shakti, eccetera, eccetera, ma al di là della dea Diana, insomma,
è il simbolo.
È interessante.
Nulla dire due, il nome, così che io stiamo anche registrando, sono Maria Corsi. No, no, io vengo da Milano, da Milano Cermenate, Vesticino. Sì. Mi è interessato molto, penso che il punto clou, tutti gli interventi poi in effetti hanno sviluppato delle angolature, è il concetto di femminilizzazione, nel senso che questo concetto di femminilizzazione sta a dire è la sofferenza di essere state discriminate, è la voglia di essere, mettersi in una situazione paritetica. Cioè per cui è il nucleo del problema di fondo, che poi richiama tutte queste altre cose. Io penso però che il concetto di femminilizzazione, se ragionando ancora di femmine e di maschi, ci portiamo dentro degli stereotipi che ancora sono legati a quella visione millenaria del tempo di cui si parlava, adesso non ricordo il tuo nome.
Floriano.
Ecco, per cui ci portiamo dietro di essere sancito, ogni concetto viene sancito in sé un insieme di significati che si porta dietro tutto. Io penso che bisognerebbe ricontestualizzare il problema in un concetto che non è stato mai elaborato, perché è stato per scontato in realtà, che è il soggetto agente. Cioè bisogna chiedersi cosa pensiamo per soggetto agente. Dopo, perché c'è il soggetto agente e il soggetto agito. Dopodiché, una volta stabilito cosa si intende per soggetto agente, dentro questo contesto rimettere il concetto di maschio e il concetto di femmina si ridimensiona automaticamente. Perché se noi lo mettiamo in un contesto che diamo per scontato, che è un concetto non paritetico, ma autoreferente come un io soltanto che si relaziona con altri oggetti, anche amatissimi, ma comunque con soggetti assoggettati o agiti, non riusciamo mai poi a uscire fuori dal paradosso. Cioè, ovviamente fuori, perché siamo in un paradosso tutto sommato, perché è una cultura come il gruppo umano che è complessa, fatta di differenze che essere relazionate, gestita da una sottocategoria del gruppo. Cioè è un sottosistema che crea un sistema più complesso. Per cui siamo nel paradosso completo. E finché stiamo dentro a questo assioma che ha creato il paradosso, non usciamo fuori. Bisogna andare a vedere cos'è che ha creato, qual è il punto, l'assioma di partenza, qual è il punto di partenza. Il punto di partenza in un gruppo umano complesso che automaticamente deve relazionare differenze, si parte con un concetto non di relazione, perché c'è un solo soggetto autoreferenziale. Allora, uscendo fuori di questo, noi possiamo veramente vedere la differenza e vedere quale strada prendere per uscirne fuori. Per cui, stabilito cos'è un soggetto agente, e stabilito il fatto che il gruppo umano è un gruppo complesso di soggetti agenti, dovrebbe essere, allora, automaticamente tanti paradossi cadono. Io penso che ci sia la strada, penso, sapere soltanto di essere soggetti agenti, che cos'è un soggetto agente.
Quello che le donne cercano di essere.
Non rispondiamo così, perché te, no, facciamo invece di ragionare.
Io sono Paola Zaretti di Padova e rappresento un'associazione che si chiama Oikos Bios, quindi Casa Vita. È una casa, buonasera Floriana, piacere di conoscere, ciao, in questa sede. Oikos Bios, l'abbiamo definita una casa per tutti e per nessuno, in cui si sta dentro e fuori, perché questa ci sembra la posizione ideale del dentro e fuori, che andrebbe considerata anche rispetto, per esempio, alle donne dentro i partiti, come stanno, come ci stanno. È possibile che questo porti qualche cosa di buono? Comunque adesso non voglio soffermarmi su questo. E per far capire un attimo che cosa stiamo facendo, intanto grazie per tutti gli interventi che sono stati veramente stimolanti, perché sono andati in una direzione un po' trasversale rispetto alla nostra, e questo per noi è importante. E adesso stiamo facendo proprio il 30 di ottobre, e deciderà anche Floriano Luparini, che ho invitato, un seminario che durerà fino a marzo, intitolato Divani e poltrone, voci di donne eccellenti, psicanalisi, filosofia e politica al femminile. Le donne eccellenti di cui vogliamo parlare sono Hannah Arendt, Braidotti, Simone Weil, Butler e Zambrano. E Rossanda anche. Naturalmente non è che riusciremo a fare un lavoro profondissimo, per cui abbiamo messo in piedi un gruppo di studio che parallelamente al seminario cercherà di analizzare i testi di queste donne, che da cui secondo me noi possiamo ricavare tantissime cose che già sappiamo, ma che forse vanno riconsiderate. Per esempio, quello che Maria chiamava il fare, l'agire, mi fa venire in mente immediatamente Arendt quando parla di azione discorsiva, e questo è un concetto importantissimo, perché per esempio posso parlare un po' dell'esperienza padovana, se non vi annoio. Quello che io ho trovato, e quindi è anche utile capire territorio per territorio che cosa sta succedendo a livello femminista, femminile o quant'altro, per capire se ci sono possibili delle unioni e quindi dei ricompattamenti oppure no. Noi in città, a Padova, abbiamo trovato grandissime difficoltà, perché c'è in questo momento la logica del fare, del correre dietro, che è esattamente una logica che viene dai media, di tipo imprenditoriale. Questo fare senza pensare. Noi in questo momento vogliamo invece pensare, di qui l'esigenza di attraversare questi testi, perché un fare senza pensiero, o comunque un andare continuamente a portare in piazza, non ci dà nessuna donna, questo è il problema oggi, delle cifre, e continuare a dire la violenza contro le donne eccetera eccetera va benissimo, ma non basta più, perché questo forse doveva bastare negli anni 70. Io ho l'impressione che siamo ancora lì, ma molto più indietro, perché oggi, per come io la penso, e non sono una pessimista, devo dire che non si sa qual è la controparte. A volte ho l'impressione che la controparte delle donne siano le donne stesse. E mi permetto di dirlo perché Allora, non, parlare di solidarietà femminile come si fa? Di sorellanza, io questa cosa non la vedo. Vedo continuamente frammentazioni, vedo gruppi che cercano di difendere la propria egemonia, ovvero delle modalità femminili che sono la riproposizione esatta di modelli mascolini. Da questa cosa non solo non ci si salva, ma non si cambia niente, non si fa nessuna rivoluzione, perché quell'assioma è sbagliato e quindi noi non possiamo pretendere di cambiare l'assioma ripetendo l'assioma medesimo. Questo è un fatto elementare. Qualche altra considerazione la vorrei fare, per esempio, sulla responsabilità del femminismo. E naturalmente il femminismo ha fatto la sua parte, ha fatto delle cose meravigliose, ha messo in crisi un intero sistema, ma momento, quando si dice che il patriarcato è finito, beh, io credo proprio di no. Credo che sia in una profondissima crisi, che questo sarebbe il momento ideale, politico e storico, in cui finalmente le donne possono dimostrare che quello che avevano capito molti molti anni fa si sta realizzando, ovvero la violenza sta uscendo allo scoperto. Allora la domanda è: ma com'è che negli anni 70 riuscivamo a stare in piazza donne diverse di qualsiasi estrazione, di qualsiasi età, e oggi di fronte a una violenza così conclamata questo non è possibile? Perché a Padova, vi assicuro, 20 donne, sempre le stesse, è stata una cosa mortificante, secondo me assolutamente controproducente. Quindi noi abbiamo detto: no, fermiamoci un attimo, andiamo a capire, a fare un'analisi del momento storico per capire perché questo sta succedendo. Allora, l'elemento della non conflittualità è uno degli elementi. Effettivamente non c'è più conflitto. Perché non c'è più conflitto? A questa domanda potremmo provare a rispondere. Allora, io ho qualche idea, piuttosto, faccio la psicanalista, però vabbè, tutto per conto mio, e non faccio parte di scuola, perché me ne sono uscita da qualunque scuola, nel senso che non credo che la formazione sia quella che può dare una scuola, credo che ognuno debba fare il suo percorso. Però ho l'impressione che, insomma, una volta c'erano le cosiddette isteriche, e meno male che c'erano, perché finché l'isteria c'era, il femminismo era quello. E l'isteria ha un rapporto con la verità e con il sapere molto profondo, molto bello, là in fondo, e mette in questione il sapere. C'è una narcotizzazione. Mi domando: quali sono le responsabilità della psichiatria, della psicologia e della psicanalisi compresa in tutto questo? È sparito il conflitto, ma perché? Psicofarmaci? Sì, a gogò, nelle scuole, per insegnarci, dappertutto lo psicologo, lo chiamano anche se uno si deve mettere l'orecchino. È una cosa terribile. Allora, se c'è bisogno di tutti questi psico, vuol dire che questo mondo è marcio. Allora, però, questi psico aiutano a cambiarlo o aiutano a accettare questo sistema?
I farmaci.
Allora, a eliminare qualsiasi rivendicazione sana, sacrosanta, di lotta delle donne, perché queste donne io le vedo anestetizzate, non so dove siano più, salvo qualcuna che come me continua a crederci magari nel più totale dall'altra parte, e dire: no, ma qui non si può andare avanti, non c'è niente da fare. E invece io penso che si possa fare. Non saprei da dove, non ho risette, però ecco, forse parlandone assieme potremmo, cioè ho qualche idea, ma non ve la dico perché no, perché avrebbe sicuramente un insuccesso, quindi meglio non rischiare. Ecco, le associazioni di volontariato, quindi il prolungamento del maternage di cui parlavate, queste donne pronte al sacrificio, queste associazioni di volontariato sono migliaia in Italia, sono praticamente asservito
prolungamento, al prolungamento del sì.
Allora io sto pensando, perché a Padova ho proposto di convocare questa associazione, la questione di genere dentro questa associazione. Che cosa fanno quelle donne lì? Allora, questa è un'idea che potrebbe essere fatta in tante città. Andiamo, perché loro cosa fanno? Il comune, naturalmente, c'è il rappresentante delle istituzioni eletto dal comune che ci convoca, che ci dice: questo è questo, il bilancio è questo, grazie, buongiorno, arrivederci. No, è dal basso. Noi vogliamo eleggere i nostri rappresentanti delle associazioni e andare a discutere sulla burocrazia che blocca, sui soldi che non ci danno, sul fatto che per avere un patrocinio bisogna sputare sangue, eccetera, quindi andare a contrattare e cambiare la posizione di potere in cui le associazioni devono avere un potere contrattuale direttamente e non attraverso rappresentanti eletti dal sistema. Sulla femminilizzazione, ecco, trovo questa parola, posso dire, non inadatta, forse un po' fuorviante, perché di femminilizzazione continua, ne hanno parlato in Francia alcuni filosofi, in Italia Vattimo, Rella, Deleuze, femminilizzazione del pensiero, ma qui nel caso la femminilizzazione nello spazio pubblico, beh, quella non è femminilizzazione secondo me, quello è una perversione dello spazio pubblico e una mortificazione della femminilità nello spazio pubblico, che è diverso, perché se noi la chiamiamo femminilizzazione, noi eliminiamo il concetto di donna oggetto che c'è dentro quello spettacolo, quindi non facciamo un servizio alle donne, non so se mi sono spiegata. È una parola che può essere interpretata, capisci, Lea, posso darti del tuo,
sì,
ecco, può essere interpretata, se tu dici femminilizzazione nello spazio pubblico, e l'esempio sono questi corpi in vendita, no, che vediamo in televisione, quella non è la femminilità, quella è l'idea di femminilità di donna oggetto che è maschio, per cui se noi siamo femminilità, ma io
no, noi abbiamo distinto anche nel titolo femminilizzazione e invece la convivenza di uomini e donne, distinguiamo il femminile, cioè il femminile è la definizione, sì, che l'uomo ha dato dell'altro sesso, però lo distinguiamo dalla donna, no? Dall'essere, sì. È proprio il femminile che è entrato nel processo, non la donna.
Ma come oggetto entra?
No, entra il femminile tradizionale, per l'appunto. Cioè,
che
noi dicevamo, la femminile non è la presenza delle donne, no? Noi usiamo proprio femminile, io dico, quello che è entrato è il femminile storico, tradizionale, come l'ha definito?
Maschile,
come l'ha definito il maschile? Cioè, nelle due categorie, nei due stereotipi, sì, cioè quello, sì, che è entrato, e perché sono categoria del maschile, il maschile si appropria di qualcosa di proprio.
Ho capito, diciamo, no, che allora io ho fatto
è il femminile, non la donna, ecco, non nel senso che tu l'hai dato femminilità, non è femminilità.
No, quando parliamo del spazio pubblico, poi parliamo delle donne, non del delle donne.
Ma noi lo contrapponiamo, cioè, la femminilizzazione a una presenza reale di soggetti, donne, la cultura sociale, l'idea di femminilità. No, perché è tutto critico il discorso che abbiamo fatto qui,
sì, sì,
e noi critichiamo la femminilizzazione perché,
certo,
è di fatto come valore aggiunto,
sì,
no,
sì,
è la complementarietà,
sì,
è ritenere, e tenere il suo tutto sommato la dicotomia, ma ricongiungerla,
ecco,
dentro lo spazio.
Ma questo avevo ben capito,
sì, forse non l'ho spiegata adesso.
Ecco, un'ultima cosa, se posso. Beh, innanzitutto, ecco, noi lavoriamo con Maria Micozzi da molti anni. Lei praticamente è una, teoricamente è una splendida pittrice che si è sempre occupata di questioni di violenza sulla donna e altro, conosce bene tutta la faccenda di Lilli, e facciamo anche spesso le nostre locandine con i suoi quadri. Ci piacerebbe tantissimo. Lei viene a Padova a fare le mostre, che magari potessimo fare assieme a voi, se vi interessa, in mostra a Milano con Maria Micozzi, e noi tutti assieme su un tema. Io vi dico il tema del marzo padovano, questo è per il prossimo marzo. Allora, abbiamo deciso di non parlare più delle donne. Vogliamo andare al cuore del problema. Allora, il titolo, Maria Micozzi l'ha dato, La paura dell'impotenza e lo stupro. Metafore dell'indicibile, perché qui noi continuiamo a parlare di noi, no, noi dobbiamo parlare di che cosa? Il sistema di pensiero androcentrico, di quali sono gli effetti sul maschile, parliamo, continuiamo a parlare di relazioni, e beh no, la relazione è anche eros e sesso, vogliamo parlare di questo, delle problematiche maschili, che per chi segue uomini anali, che vi assicuro sono pochissimi, tutto quello che si sa è dalle donne che ci raccontano, perché gli uomini non ci vengono, ci sono delle problematiche in questo momento di disastrose, sono impauritissimi. Allora andiamo a decodificare questi miti della prestazione, a far capire che l'uomo non ha niente da guadagnare da una posizione di quel tipo. E noi stiamo lavorando con Maschile Plurale, non so se conoscete,
sì, sì.
Ecco, lavoriamo anche nelle scuole con loro, abbiamo fatto un lavoro l'anno scorso. molto interessante, perché nelle scuole, quando i ragazzini maschi vedono un maschio che rappresenta un modello diverso, questo è praticamente molto importante.
Abbiamo uno spazio bellissimo qui, l'unione femminile, che è adatto per le mostre anche.
Io ho fatto una mostra sullo stupro all'archivio di Stato qui a Milano.
Ho fatto una cosa splendida,
teniamo in contatto,
potremmo fare qualcosa assieme, come quando...
Io mi chiamo Sonia Zebrelli, vengo di Siena, sì, quindi quando posso vengo, perché mi serve molto. Io adesso faccio un po' la nonna, perché ho smesso di fare politica, di impegnarmi in prima persona, e quindi cerco, insomma, di capire che cosa voglio fare. Allora, io ho lavorato per 7-8 anni con un'associazione di donne migranti italiane a Siena, che si chiamava Iride. Dunque, la situazione di Siena, che la era il feudo dei DS, era, non so, quando sono arrivata pensavo che fosse una cosa bellissima, perché si parlava di tutto, perché era pieno di donne, in politica c'erano tutte le assessore alle pari opportunità, che erano sempre propositive per fare delle cose per le donne, in particolare per le donne immigrate nel nostro caso, ma poi in realtà c'era una cappa così forte che nulla si muoveva se i responsabili non davano il permesso, il patrocinio, cioè, per cui è una situazione di soffocamento praticamente per tutto ciò che può essere un po' fuori dalle cose accettate. Allora, noi eravamo una quindicina di donne, eravamo 4-5 italiane e le altre erano tutte delle immigrati di tutte le nazionalità. Quello che noi abbiamo cercato di fare è stato comunque di dare un taglio femminista, di fare un discorso femminista con queste donne. È stato molto difficile, perché c'è stata una grossissima difficoltà a percepire e accettare il discorso del femminismo. Il loro problema fondamentale era il lavoro. A me è piaciuto molto il tuo intervento, perché non possiamo prescindere da questa cosa. Queste donne facevano, alcune erano laureate, molte avevano dei diplomi, eccetera, parlavano bene l'italiano, erano tutti dei lavori servili, o lavoro di cura, o lavoro di colf e di polizia. Allora il discorso era di cercare di tirarle fuori da questa situazione che a loro, che le faceva soffrire moltissimo, era una specie di ossessione per alcune di loro, che ti dicevano: io sono buona solo per pulire i cessi degli italiani. Allora, ignorare questo rapporto per noi che siamo qui, secondo me, non è più possibile oggi, no? Allora, noi abbiamo fatto un sacco di progetti finanziati dal Monte dei Paschi, finanziati dal comune, dalla provincia, dalla regione, eccetera. Queste donne hanno fatto decine e decine di corsi di formazione, di corsi di avviamento, di tutti i tipi, che hanno dato lavoro a tutta una serie di donne italiane molto precarie, che facevano le tutor, le facilitatrici, mangia sulle spalle di queste poverette, che finiti i corsi che duravano 4 mesi, e che loro facevano veramente con una fatica terribile, perché dovevano strappare il tempo al loro lavoro di cura, chiedere per... Dopodiché non hanno trovato lavoro diverso se non magari nello sportello per gli immigrati, oppure sempre nel discorso del facciamo il catering etnico. Ecco. Allora, io credo che queste donne che sperano, italiane, che sperano di poter avere un lavoro appunto importante, quindi di portare tutta la loro vita in questo lavoro, no? molto spesso lo possono fare perché importano amore materno da parte di queste donne, perché noi importiamo amore materno da tutte le immigrate che lasciano i loro bambini nei loro paesi per venire a curare i nostri, oppure a curare i nostri vecchi, e anche questo del lavoro di cura, secondo me è un problema enorme che abbiamo, sul quale noi abbiamo lavorato molto, che mette insieme tre sfighe, se mi consentite la parola. L'immigrata, il povero vecchio abbandonato, perché noi non ci occupiamo più dei nostri familiari, e in genere la figlia, perché i mariti, i figli non ci sono mai in queste situazioni, che quando uno gli chiede ma che cosa deve fare? Ma deve essere comprensiva, cioè non c'è mai qualcosa di pratico, dire gli deve pulire il sedere perché lui si sporca. Il vecchio gli deve fare il lavoro di infermiera perché deve prendere le medicine, e quindi sono, e il vecchio molto spesso si trova con una donna che deve accudirlo, che sa poco l'italiano, che non sa fare da mangiare quello che gli piace, cioè è un problema veramente enorme, e loro nello stesso tempo sono molto spesso clandestine in nero. Abbiamo visto che rispetto alle, diciamo, a quello che si aspettavano, no? Come immersione di lavoro nero, c'è stato un terzo di quello che ci si aspettava, e quindi vuol dire uno sfruttamento, perché queste donne, io lo so, hanno un contratto minimo di 25 ore alla settimana, in realtà loro lavorano giorno e notte perché loro vivono lì, quindi ogni sera vanno a bussare perché il vecchio sta male, bisogna accudirlo, eccetera. Io credo che non possiamo più adesso, come donne, come femministe, far a meno di non affrontare questo problema, perché è così collegato al nostro vissuto che secondo me riusciremo a crescere insieme, oppure non sarà così. Io poi avrei tante altre cose da dire sul lavoro di una figlia, che, per esempio sul lavoro dei nonni. Le nonne non fanno altro che occuparsi dei nipotini. Lì in questo posto dove abito io, che Gabriella conosce bene, che è un bellissimo paese, paesino, ma con le Valdensa, con delle origini contadine, le nonne e i nonni sono a servizio permanente.
Non solo lì.
Non solo lì. Non solo lì. Quando sono a Milano, vado in giardino, quindi c'è una fetta di welfare. Proprio dalle donne, ancora una volta, per consentire poi alle nostre figlie di andare a spendere tutta la loro vita sul lavoro, senza orario, senza... questa è la situazione in Italia, questo secondo me dovremmo fare qualcosa.
Non so come.
Sveva. Aggiungo solo una cosa perché prima dell'intervento mi ero giusto segnata dov'è il conflitto, e tu hai parlato di assenza di conflitto, quindi in tutti gli interventi si è sentito un po' questa assenza di conflitto, no? Dalla contrattazione individuale a questo corpo invece poi sbattuto lì e venduto come parte che dovrebbe soddisfare le donne, no? E accanto a quello che tu dici, che c'è una narcotizzazione collettiva, secondo me c'è anche un fortissimo spostamento del conflitto nel privato, no?
Sì,
quindi sono questi due parti, esatto. Le donne migranti chiuse nelle case, quindi rese invisibili, come dire, conflitto, contrattazione tra singole, quindi forse in parallelo è successa questa sovraesposizione falsa, strumentale da un lato, e questo rinchiudere completamente il conflitto nel privato che, come dire, apre nuove problematiche che forse dobbiamo
grandi sensi di corso. Basta.
Io sono Maria, vengo da Padova, sono venuta con l'associazione Antosmio, su quale faccio parte delle donne politiche di istituzione. Faccio parte del comitato per la comunità per l'ente dove lavoro, e la domanda rispetto a tutto quello che è stato detto, che io mi faccio prima di tutto, è: la donna è disposta a togliersi dal lavoro di cura della famiglia? Cioè è capace a rinunciare
o ha paura di trovarsi senza ruolo, senza valore, senza importanza, perché la sua testa non le basta. Cioè, io mi sto chiedendo questo, cioè, è disposta a fare un passo indietro rispetto a tutto il carico che ha per non pensare, perché probabilmente c'è anche questo. Io mi annego di lavoro perché così non penso.
Buono, ottima domanda, centrale. Domanda centrale. Sì. Solo Paola,
una cosa piccolissima,
sì.
Quello che diceva Nadia è fondamentale tanto quanto la questione che poneva lei, non so il nome,
Sveva.
Prima,
Sveva.
Perché le donne appunto accettano questo. Effettivamente questo è il nucleo del problema, perché cioè riuscire a rispondere a questa domanda non è semplicissimo, però qualche strada si può individuare. C'è un bellissimo testo di Vaccarenghi sull'aggressività femminile, dove dice che la donna, lungi dall'essere aggressiva, e troppo poco lo è, cioè è aggressiva in maniera reattiva, ma perché in realtà l'hanno abituata talmente a credere che lei sia niente, che se lei non fa quella cosa lì, quindi è vero che l'occuparsi della famiglia è spesso un alibi per non misurarsi con le capacità che lei non ha, teme di non avere, perché c'è stata un'educazione che l'ha sempre mortificata, a partire anche spesso da proprio dalle madri, e quindi quel rapporto madre-figlia diventa importantissimo nella relazione tra donne ad andarlo ad analizzare, perché forse si riesce da lì a fare qualche passo in avanti. E quindi spesso la famiglia, la curimento, il nonno ci può benissimo rifiutare e dire io voglio il mio spazio, non lo fa, perché sono persone che non hanno costruito quella che Ligarai chiama una soggettività forte, un soggetto, non so, sono donne che non sono soggetti, non sono soggetti, non hanno un ruolo, ma soprattutto credono di non poterlo avere. Allora tutto parte dalla svalutazione a livello familiare e sociale che deriva da lei.
Tutta la costruzione delle società che
esattamente. Serena, te volevo
solo due. Sì.